poco tempo, però lo sfrutterei, quindi domande, osservazioni, reazioni alla molta carne al fuoco che è stata messa.
Se posso?
Prego, grazie. Sì, 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 ecco lì, microfono, perfetto.
Io sono di storia economica a Torino, a De Viscola, Francesco, e faccio solo affidamento qui ad Aosta. E direi che l'intervento fatto dal collega Figa, secondo me, è importantissimo, perché permette di collegare gli aspetti economici a gli altri aspetti che oggi sono stati evidenziati, di tipo politico, sociale, e di cogliere la gravità del momento, cioè quel processo di deindustrializzazione che stiamo, che iniziamo a percepire proprio in questi ultimi, questo ultimo anno, perché prima il processo era in corso, come vi ho dimostrato i dati statistici che ha elencato, però questo processo era coperto dalla bolla finanziaria che copriva un po' tutto il mondo occidentale e che costituisce l'altro aspetto molto importante della vita economica, che il collega non ha evidenziato, perché ovviamente non si può fare tutto, però dalle sue parole ho colto talvolta che insomma, la dava per scontata. Ecco, questa onda finanziaria che in Occidente è iniziata con gli anni '80, quando negli Stati Uniti e in Inghilterra è iniziata la liberalizzazione del movimento dei capitali, e poi è proseguita negli anni 90 quando gli Stati Uniti hanno liberalizzato l'attività bancaria, cioè hanno posto, diciamo, hanno tolto quei vincoli che impediva alle banche di svolgere contemporaneamente attività finanziaria breve con attività finanziaria lunga, cioè lo schema molto simile a quello che era stato introdotto in Italia nel 1936, negli Stati Uniti era stato introdotto subito dopo la grande crisi con la legge Glass del 1933. Ecco, questa deregolamentazione in campo finanziario ha fatto sì che le banche americane, soprattutto le grandi banche americane, emettessero enormi quantità di bonds prima, poi di prodotti derivati successivamente, con i quali hanno inondato tutti i mercati occidentali, ecco, svolgendo un'attività importante per quanto riguarda l'economia americana, che è stata quella di contrastare la caduta della bilancia dei pagamenti, ma avendo un effetto enorme di oscuramento delle realtà economiche, delle realtà industriali, dell'Europa occidentale, particolarmente in Italia. Sicché tutte queste tendenze che il collega ha voluto evidenziare, andando a vedere i dati reali, erano oscurate da questa eccezionale abbondanza di liquidità. Abbondanza di liquidità che, come voi sapete, con la crisi finanziaria del 2007-2008 è venuta a mancare e ha portato totalmente in chiaro quei dati che lui detto di economia reale che è evidenziata. Ora, ecco, il problema di questi anni, di questi giorni e dei prossimi anni sarà quello di dare delle risposte nella direzione dell'indicatore, cioè andando al di là degli indicatori economici che sono drammatici, per trovare delle soluzioni, ecco, anche in campi extraeconomici, tipo culturali, sociali, legati alla natalità, ecco, solo per toccare l'ultimo argomento che lui ha evidenziato. Grazie.
Grazie.
Grazie. No, c'è moltissima carne al fuoco, tutta molto interessante, ma mi volevo limitare a un paio di osservazioni sulla... Mi volevo limitare a un paio di osservazioni sulla relazione di Fabbrini, che che è anche molto interessante, e poi nel linguaggio dei politologi dice delle cose che tutti quanti noi sentiamo, che in parte abbiamo anche analizzato storicamente, naturalmente non danno di, diciamo, quelle consecuzioni logiche che sono proprie della scienza politologica. Ma l'osservazione prima è questa, ed è relativa proprio all'inizio della sua relazione sulla formazione del governo Monti. Effettivamente, insomma, è stato un procedimento un po' anomalo, non si può rispetto a quelle che è la normale prassi democratica. Però sempre non siamo usciti fuori dalla dimensione di una democrazia rappresentativa. E a riguardo vorrei osservare tre cose. La prima è che perché si è arrivata a questa soluzione? Che, come sappiamo, è stata molto costruita dalla Presidenza della Repubblica, che ha assunto un ruolo, come dire, che poi gli completa soprattutto nelle situazioni eccezionali di tenere insieme, diciamo, la struttura del sistema politico e del sistema istituzionale. È perché a quel punto, in quella data, che era a dicembre, non era mica molto chiaro, come non è ancora chiaro oggi, quali erano le forze pro-europee, cioè che sostenevano la soluzione europea. Non era chiaro. E quindi il passaggio alle elezioni, come sarebbe stato logico, e comunque si trattava di aprire una crisi, il passaggio alle elezioni si poteva presentare come un grosso salto nel buio. A dire la verità, questo non è chiaro nemmeno oggi, del tutto. Abbiamo qualche certezza in più rispetto al Partito Democratico. Abbiamo sul lato invece del partito di centrodestra qualche certezza in più, nel senso che comunque le cose sono andate avanti e le dichiarazioni di principio sono state ripetute più volte, voglio dire, questo, da questo punto di vista. Dall'altro lato, quello del PDL, abbiamo paradossalmente una sola certezza, che deriva da Berlusconi, ma semplicemente per il fatto che Berlusconi, come sappiamo, è un patrono. E in qualche modo sa quali sono gli affari suoi e come questi affari si combinano, non si combinano certo con un default o con un... Per il resto, diciamo, sì, classe dirigente di dietro non c'è, se classe dirigente nel senso proprio che esercita una funzione dirigente, quindi, e probabilmente nelle mani di questi avremo. Quindi, questa è forse la seconda osservazione. La terza, però, Fabrini, è che non è che l'Europa, molti altri paesi europei, diciamo, sono in posizione molto diversa dalla nostra. Lo schierarsi su posizioni filoeuropee, insomma, è stato un fatto che ha determinato molta attenzione e tensione quando ci sono state elezioni greche, e le elezioni greche potevano finire in un senso diverso, ma abbiamo avuto una forte suspense, perché noi italiani effettivamente abbiamo poca attenzione a queste cose, ma c'è stata una forte suspense sulle elezioni olandesi. Ora, e quando voi andate a vedere i risultati delle elezioni olandesi, che oggi ci vengono presentate con grande successo, qui facciamo un altro tipo di analisi. Lì abbiamo i due partiti, diciamo, due maggiori partiti pro-europei, poi ce n'è un terzo che può aggiungersi, i quali prendono poco di più del 50%, hanno preso il 55% insieme nel complesso dell'elettorato, e sono i due più grandi partiti. Questo rientra in un'altra fenomenologia europea che va tenuto in conto. C'è in tutta Europa una caduta dei grandi partiti in termini di raccolta del consenso. Adesso abbiamo avuto l'eccezione della Francia, la quale vinta, però la Francia è pure un sistema diverso dalla Germania, dai sistemi, diciamo, che proprio per il suo carattere semipresidenziale. Quindi, diciamo, abbiamo una fragilità nel complesso del sistema, dei sistemi nazionali rispetto al problema europeo, che mi sembra, in cui l'Italia presenta alcune sue caratteristiche peculiari, però che non sono così distanti, diciamo, da quello. Il che poi deriva anche molto da questo spacchettamento delle crisi. Io non sono un seguace della linea di Element Orlando, non sono per la teoria giuridica della sovranità così come si coniugò, anche perché lo spacchettamento, facendo uno storico, non si può non constatare che lo spacchettamento c'è stato, poco lo stesso. Però è anche vero che lo spacchettamento, e soprattutto lo spacchettamento, perché lo spacchettamento avviene in più direzioni, io ho fatto una relazione proprio in questa direzione qua, solo se vogliamo, anzi non la ribattezzo, la chiamerò lo spacchettamento della sovranità. Però lo spacchettamento è una cosa che ha un'incidenza forte, innanzitutto ha un'incidenza sulla politica, sul sistema politico, perché comunque un sistema che presume e si presenta e raccoglie consenso sulla base di poteri che non ha, sulla base di poteri che non ha, e in cui il raggio, diciamo, della sua capacità di governance si è largamente ridotto. A questo si aggiunge la seconda osservazione. Hai ragione tu, è il Consiglio europeo il fulcro ormai di una parte del sistema, perché poi, insomma, in questo processo di depacchettamento naturalmente l'Europa centrale è male, diciamo, la sequenza che va dall'atto unico a Maastricht, diciamo, è una sequenza decisiva. Direi che lì, insomma, i padri fondatori, la seconda generazione dei padri fondatori, Delors, Kohl, Padoa-Schioppa, chi più ne ha, un gesto temerario, perché il sistema funzionalista dell'Europa andava avanti sempre così, si mandava avanti, di fatto, diciamo, si trovava risoluzioni sempre più avanti e poi istituzionalmente ci si adeguava. Ma qui veramente si è lanciato con la moneta unica molto in là, è stato temerario, nel senso che non si è accompagnato, del resto senza fare, non faccio il discorso del federalismo, mi limito a fare il discorso della BCE. Si è fatta una moneta unica con la banca che ha i poteri che ha. Quindi, da questo punto di vista, un passo eccessivo si è fatto e probabilmente, se non ci si troverà nei prossimi anni, insomma, l'incertezza e l'instabilità della banca. Ma ritornando al problema del Consiglio, è vero, c'è il centro del Consiglio europeo, ma qui un problema però si pone, cioè non possiamo avere poteri maggiori spacchettati dalla sovranità a un organismo che così indirettamente poi risponde a un sistema democratico. Cioè, tu hai fatto un libro, quale io invece partecipai alla sua presentazione, sulla quale avevo dei dubbi sull'eccessiva confidenza che tu davi sul parallelo Stato federale americano, Unione Europea, che allora si poteva pensare prima di Lisbona che era ancora in marcia questa cosa. Beh, insomma, questo, cioè, qui c'è una frattura grossa che non so come. Un'ultima osservazione: tu hai accennato che bisognerebbe studiare come si è arrivato a Maastricht, studiare chi sono stati i nostri. Io veramente, proprio una delle cose che ho fatto, nel senso, ho fatto un lavoro su Carli, ministro del tesoro, è stato male Carli che era. Ora, Carli era consapevolissimo, poi dobbiamo tener conto che noi abbiamo, diciamo, i due maggiori governatori della banca, maggiori in termini di capacità, di visione, eccetera, tutti e due. Baffi era contrario al viaggio del Sardegna, perché sentiva che era un passo, e Carli non era affatto d'accordo sul fatto di entrare nella moneta unica. Soltanto che era il ministro degli esteri, era l'unico che poteva, per la credibilità che aveva sul terreno internazionale, che non aveva più il governo italiano per l'andamento dei suoi conti correnti, del suo bilancio era l'unico che poteva sedere a quel tavolo con una qualche autorevolezza. E di fatti ha trovato, bisogna tener conto, cambia tutto, una linea che è esattamente quella che adesso ha voluto, cioè allineato sulla Germania rispetto a qualsiasi altra posizione, cercando alcune varianti che consentissero all'Italia di stare in piedi. E Carli lì ottenne che sia lo sbarramento del debito sia quello del deficit fossero i paesi che tendenzialmente vanno al 3% e tendenzialmente al 60%, poi tendenzialmente siamo stati. Ora, perché Carli si è, a parte che aveva un forte senso di funzionario pubblico, di convivettare, a un certo punto se diceva, gli dava un obiettivo lo eseguiva, ma poi lo esprime chiaramente. Mi sono convertito a questa linea perché era l'unica maniera di stabilire un tale vincolo esterno, era l'unica maniera, la razza vuole fiere tutta, come quelle delle altre razze che poi si dice tutte converte, anche quella di Romero, si dice qua, da una parte ci alzavamo in volo e dall'altra diciamo declino. Perché? Dice perché altrimenti una classe politica dissennata avrebbe portando l'Italia a un default tipo argentino, lo dice con molta chiarezza. Allora, voglio dire, mi sembra che nel complesso questi sono un po', rimangono i termini della questione, ma sono poi in parte anche, insomma, molto dipende dai mesi che accadono e vedere si compatta, diciamo, in qualche modo, sì. No, concludo su questo. No, qui viene, insomma, sulla questione Monti, viene fuori il problema che Ponzio poneva con molta. Cioè, effettivamente, qui abbiamo un residuo di conflittualità basata su cose che appartengono ormai a 25 anni fa, che non si vede che è trovato 25 anni fa. E ancora prima, sono almeno 30 anni, su cose obsolete. Abbiamo un conflitto. Il problema è stato quello di sospendere questo conflitto. Il problema è che nei mesi prossimi riusciremo a creare un tessuto politico nel quale il conflitto si baserà su altri termini e le convergenze fondamentali che verranno. Questo è l'interrogativo che effettivamente rimane. Grazie.
Grazie. Se c'è qualcosa di rapidissimo, se no abbiamo conclusione rapida dai.
Fai venire studenti inglesi, cinesi, indiani che vogliono studiare il Rinascimento sotto la
parte la diciamo ragione di utilità, fare soldi, uno ci può vedere però anche una interpretazione di come tu vuoi esercitare la tua influenza intellettuale. E il progetto di Master si fermò perché i colleghi italianisti dissero in un modo che sotto il profilo, diciamo, della pura scholarship è molto comprensibile, cioè Dante a Firenze si studia in italiano e non in traduzione, come sarebbe indispensabile per gli studenti cinesi di anni, però al tempo stesso ti dà la misura di come un pezzo di società civile, un po' per fare la società politica e molto umanistica e anche giuridica, come gli esempi che faceva Sergio, però abbia una nozione, in questo caso di sovranità culturale e di quale tipo di influenza vuole esercitare o non gli interessa semplicemente esercitare, che trovo altrettanto, come dire, illustrativa e emblematica degli altri esempi che abbiamo fatto prima sulla politica.
Grazie, sì. No, solo una battuta su questa questione della divisione della comunità nazionale vista come, diciamo, eredità della guerra fredda. Quello che mi chiedo è se in realtà non ci sia in questa esperienza un esempio di come nel nostro paese in realtà si porta dietro vecchie questioni del suo passato, ma in una certa misura è anche in sintonia con quello che succede nel mondo, e cioè l'Italia in una certa misura ha anticipato, se vogliamo dire tra virgolette, sia pure attraverso, il che è essenziale, vecchi linguaggi, vecchie aggregazioni politico-culturali, vecchie, diciamo così, delle divisioni delle comunità nazionali che sono ordine al giorno nel mondo della globalizzazione, il che non fa bene sperare sul fatto di recuperare. Non mi pronuncio sul quadro catastrofico, diciamo, di Fugna, ma nemmeno, diciamo, di recuperare il problema della contrapposizione tra politics e policy di cui ho parlato prima.
Grazie. Ma rispondo a Piero, ovviamente non è stato sospeso, non è stata sospesa la democrazia rappresentativa per fare quello. Ovviamente la mia riflessione non andava in questa direzione. La domanda che mi ponevo, che noi dobbiamo porci e che mi pare la classe politica non si pone, è come mai siamo ricorsi ad una soluzione elettorale per quella crisi. In realtà sembra quasi che abbiamo chiamato gli idraulici per chiudere i rubinetti dell'acqua e poi torniamo a fare come facevamo prima. Questa è la mia. Com'è? Quindi diciamo, questo è il senso. Allora, se noi come studiosi, come intellettuali, richiamiamo l'attenzione su questo, facciamo un buon servizio, secondo me, perché quella classe politica che non era pronta nel novembre del 2011, non so se sia o se sarà pronta nell'aprile del 2013, o quanto sospetto, diciamo che ci troviamo di fronte di nuovo allo stesso problema, che non ho visto dei cambiamenti né sul piano cognitivo, diciamo così, né ho visto cambiamenti sul piano istituzionale. L'unica cosa che mi era stata chiesta è di fare quelle basilari riforme che potessero consentire al sistema di arrivare al 2013 in condizioni meno disastrose, e ancora non sappiamo con quale legge elettorale si faranno le elezioni, della riduzione del voto parlamentare non si parla più e lascio perdere. Quindi io non sono così diciamo ottimista, e non sono ottimista anche nel fatto che anche gli altri paesi hanno difficoltà. Ora, come dicevo prima, l'Olanda è il tipico caso di un paese consensuale. Ci sono vari paesi consensuali, cioè paesi che fanno i governi dopo le elezioni, sono quasi tutti paesi piccoli. Se noi andiamo a vedere dal punto di vista empirico, tutte le democrazie consensuali sono democrazie di paesi piccoli. Un paese grande di 60 milioni di abitanti difficilmente può continuare ad agire in questo modo. Ora, ci sono difficoltà, però né la Germania, né la Francia, né la Gran Bretagna, ma neppure la Spagna sono nelle condizioni in cui ci troviamo noi. La Spagna, con tutte le sue difficoltà, che sono per molti aspetti superiori alle nostre sul piano economico, tuttavia dispone di un sistema istituzionale, di una classe politica che è in grado di assumersi il livello della propria responsabilità. noi non possiamo più, io ripeto, non dico anche che faccio da studioso, ma cioè, questa idea che noi ci siamo tutto sommato come gli altri, ecco, personalmente io ho qualche difficoltà diciamo, di accettare. Allora so che quando lo dico qualche politico magari non è contento, però forse è anche speak through the power, come si dice. L'altra questione è che tu sollevi prima, ed è questo il problema che io ho, lo spacchettamento della sovranità. Cambia il paradigma. Cioè, io quello che l'esempio che ha fatto Federico, secondo me, è perfetto. Cioè, lo spacchettamento della sovranità vuol dire che noi chiediamo potere a livello della politica, potere a livello nazionale, per fare cosa? Pensiamo ancora che chiediamo potere per sistemare qualcuno in quella provincia, in quella regione? Il problema dell'interesse nazionale va completamente ripensato, rivisto. Io non so come la risposta, però diciamo, popperianamente dico, almeno dobbiamo individuare le buone domande per poter trovare la risposta. Ora, quello che dobbiamo dire è, guardate, la sovranità non coincide più con l'interesse nazionale da tempo. E l'idea di interesse nazionale non sparisce con lo spacchettamento della sovranità, ma va ripensata, va rivista. E questo richiede anche che abbiamo una concezione dell'interesse nazionale, che in molti casi è la costituzione di progetti, di prospettive, che sono differenziate al loro interno. Qual è l'interesse nazionale dell'Italia nella trattativa sull'agricoltura? E qual è l'interesse nazionale dell'Italia nella discussione sullo scudo antispreco? Non necessariamente è il risultato di un unico approccio, richiede una differenziazione, richiede per esempio una presenza di competenze tecniche nella politica che noi non abbiamo. Gli accessi delle competenze tecniche nella politica vengono solamente in condizioni di emergenza, mentre invece deve essere in condizioni di regolarità. Questa è un'ulteriore sfida che io.
Che non hai
regalato. Diciamo che non ha regalato, abbiamo cercato di farlo solo locale, ma era l'ultima. L'ultima cosa. Piero, l'ultima cosa per rispondere alla tua ultima domanda, e poi chiudo qua, che è quella domanda che ovviamente che mi ha rovesciato, su cui ci sto anche lavorando. Cioè, io ho scritto un libro che abbiamo presentato a Firenze, con Piero, e questo libro si chiama Compound Democracy, e il sottotitolo è Why the United States and Europe are becoming similar. Cioè, la mia idea è che il libro è uscito nel 2006, poi è stato ristampato nel 2010, e l'idea è che l'Europa e gli Stati Uniti hanno un processo di convergenza, perché si pone un problema che non siamo mai posti gli Stati nazionali europei, cioè il problema di andare di costruire democrazie sopra lo Stato o contro lo Stato. Quindi quello che gli americani si sono posti a Filadelfia nel 1787, la Republic of Many Republics, noi abbiamo cominciato a porci dopo il fallimento della soluzione westfaliana della prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale. Loro avevano già individuato un progetto post-westfaliano, noi ci siamo arrivati sulla base delle esperienze storiche che abbiamo avuto, poi loro sono ricaduti nel fallimento del progetto post-westfaliano con la guerra civile. Ma diciamo, il mio obiettivo era di capire la logica sistemica di questo. E in effetti Lisbona è una sfida enorme questo, perché? E poi mi chiudo, perché Lisbona, la mia interpretazione, è che Lisbona ha due costituzioni. Lascio perdere, io interpreto Lisbona, il trattato di Lisbona, come la costituzione materiale dell'Unione Europea, esattamente come convenzioni rappresentano la costruzione della Gran Bretagna. La Gran Bretagna non ha una costruzione scritta, non ce l'ha Israele, non ce l'ha anche formalmente la Germania, che si chiama Basic Law, non si chiama Constitution, ma non vuol dire che questi non siano sistemi costituzionalizzati. Il punto è che Lisbona ha messo due costituzioni, c'è la costituzione della compound democracy, cioè della democrazia composita, e poi c'è l'unione, chiamiamola così, la Federal Union, l'unione federale, ma c'è quella unione intergovernativa. Questo compromesso che è stato trovato prima nel trattato costituzionale, poi con Lisbona, questo compromesso si sperava tutti, Giuliano Amato ha sempre più volte detto, la nostra speranza era che a un certo punto l'Europa intergovernativa veniva riassorbita dall'Europa sostanziale. È arrivata la crisi dell'euro, una crisi così esistenziale che ha prodotto esattamente l'effetto opposto, è stata l'Europa sovranazionale sempre più riassorbita dall'Europa intergovernativa. E questo è il dilemma. È chiaro che non può essere il Consiglio europeo l'organismo che decide le vicende dell'Europa, perché io non ho mai eletto anche la Merkel. E con me milioni di cittadini europei non hanno eletto anche la Merkel. E questo fatto che anche la Merkel prenda decisioni per cittadini che non l'hanno eletta è un problema. problema è enorme. Per questo ritengo che l'Italia non può aderire a quella che è l'Europa intergovernativa, e il nostro interesse nazionale su questo piano è ostacolare, mettere bastoni nella ruota di quell'Europa intergovernativa, perché quell'Europa intergovernativa può anche produrre, dopo la sentenza della Corte ieri di Karlsruhe, una maggiore integrazione finanziaria, ma produce divisione tra europei, tra nord e sud, e la logica perversa, l'avvitamento di un'Europa intergovernativa che va ostacolata e va recuperata la dimensione sovranazionale, che era l'argomento che portavamo prima.
Grazie.
Grazie.
Brevissimamente, facendo la domanda, ma forse già qui. È vero, alcuni episodi con le finanziarie e altre cose hanno fatto velo, hanno reso poco visibile quello che stava avvenendo negli anni 80. C'è un altro elemento di un effetto oscuramento che, come sempre accade in economia, le monete hanno due facce. C'è un elemento positivo che ne nasconde un altro negativo, e che ci riporta alla periodizzazione, ed è il come giudicare uno degli aspetti fondamentali dell'economia di questo paese e della storia economica, cioè il fatto che esiste, è stato anche prima sono stati citati distretti, eccetera, quando e come è nata questa struttura della piccola e media impresa. E dobbiamo risalire agli anni 60, perché la struttura del commercio estero delle piccole imprese, così com'è oggi, nonostante l'espansione, non è un problema quantitativo, era già leggibile nel DNA delle piccole e medie imprese degli anni 60. Qui c'è tutta, come dire, la tassonomia di Parity, delle quattro tipologie, eccetera, ovviamente non era proprio. Ma il fatto, ed è esattamente quello che ci aveva raccontato prima fino a lei. Per cui questo, ciò che ha fatto la forza, che per decenni abbiamo sentito, la grande forza, la creatività della piccola e media impresa, la sua capacità di esportazione, però questa capacità di esportazione, di produrre, eccetera, non era legata a settori tecnologicamente innovativi. Per cui il problema dell'Italia è che negli ultimi 40 anni non ha saputo inventarsi nuovi prodotti, cioè fisicamente non sono stati inventati e venduti nuovi prodotti. Ecco perché la ricerca. Perché le piccole e medie imprese non sono in grado. E quando è avvenuto l'inizio della crisi della grande impresa, noi avevamo Olivetti, avevamo la Fiat, avevamo molte altre grandi imprese. E anche lì, uno scalino degli anni 60, l'Egitto e il mondo solo la domanda. Che fine hanno fatto i soldi degli indennizi della situazione energia elettrica? Quei 2200 miliardi lire 1962 avrebbero potuto consentire un balzo in avanti in termini tecnologici di innovazione, esattamente quelli che aveva fatto la nazionalizzazione delle ferrovie. Quando con i soldi della nazionalizzazione gli industriali delle ferrovie hanno fatto l'industria elettrica italiana, gli industriali del mondo, diciamo, del comparto elettrico non sono riusciti, metà se ne sono giocati, metà se ne sono in cattivi investimenti, metà se li hanno finanziarizzati già negli anni 60. Ecco, quindi è indietro che bisogna pescare. Anche questo. Poi uno va a parlare male delle piccole e medie imprese, giustamente lo pigliano a carciofate faccia, però anche lì c'è un'ambivalenza molto forte.
Grazie.